Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Iraq, un paese ostaggio dello scontro tra Iran e Stati Uniti. Dalla città di Amerli, il reportage di Esteri. Inchiesta sul 7 ottobre. Il premier israeliano Netanyahu querela il giornale Haaretz. Nessun avviso dagli Emirati Arabi. Il punto di Esteri. Striscia di Gaza. Le scarse condizioni igieniche, il caldo e la mancanza d'acqua stanno provocando una gravissima crisi sanitaria. L'allarme di emergency. Pedro Sanchez, unico leader che scalda il cuore secondo un sondaggio effettuato in 6 paesi europei. Il premier socialista, in difficoltà a Madrid, viene indicato come possibile candidato per guidare l'Unione Europea. Indonesia. Gli incendi nel Borneo stanno soffocando il sud-est asiatico. Il racconto dalla trasmissione A come Asia. 50 anni fa moriva Mao, la sua eredità nella Cina di Xi Jinping. Sulla app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi il Brent, la principale quotazione per il mercato europeo del petrolio, ha superato la soglia di $100 al barile per la prima volta da luglio, in seguito all'intensificarsi degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi di questi giorni seguono una serie di bombardamenti sporadici nel Golfo Persico proseguiti nel corso dell'estate, mentre i negoziati per mettere fine alla guerra sono in stallo. Lo stretto di Hormuz, da cui prima della guerra passava oltre un quinto del petrolio commerciato nel mondo, resta quasi chiuso al traffico. E in tutto questo ci sono dei paesi che sono ostaggio di questo scontro, come il Kuwait, come il Qatar, come gli Emirati Arabi, come l'Arabia Saudita e in particolare l'Iraq. Sentiamo il reportage del nostro Emanuele Valenti.
Abbas Al-Amerli guarda fisso il capannone di cui ci aveva parlato al telefono. La struttura è in parte distrutta. Oggi c'è un forte vento. Sopra le nostre teste ballano delle grosse lastre di metallo. Non siamo contro nessuno, non lo siamo mai stati, ci dice con tono severo il capo del villaggio. Ma come si fa a parlare di democrazia e poi bombardare un capannone che usiamo per le feste e i raduni del villaggio? Siamo ad Amerli, nord dell'Iraq. Dietro al riferimento alla democrazia ci sono gli Stati Uniti, che a fine luglio hanno bombardato questo posto in uno dei loro raid contro gli interessi iraniani in Iraq. Poche decine di metri dietro di noi c'è una caserma delle forze di mobilitazione popolare, un gruppo paramilitare a maggioranza sciita nato nel 2014 con il supporto iraniano per combattere l'ISIS. Pochi anni dopo, le forze di mobilitazione popolare sono state integrate ufficialmente nell'esercito iracheno, ma la loro collocazione rimane ambigua. Dovrebbero rispondere appunto ai vertici dell'esercito, ma sono legate a doppio filo a Teheran e alle milizie sciite non legalizzate, quelle che su pressione americana, e almeno sulla carta, il governo sta provando a disarmare. Oggi le forze di mobilitazione popolare sono ovunque. Come tutti gli iracheni che stiamo incontrando nel nostro viaggio, Abbas Al-Amerli ci invita a pranzo a casa sua. Ma prima chiediamo di poter parlare con il comandante delle forze di mobilitazione popolare di stanza in questo posto. Karar Shaker, 26 anni, ci accompagna fuori dal villaggio con un pick-up, con lui un gruppo di miliziani armati fino ai denti. Ufficialmente l'ISIS è stato sconfitto, ma ci sono ancora sacche di resistenza. Quello di fronte a noi, ci spiega, è un territorio difficile, con molti nascondigli. Anche se questa organizzazione paramilitare non è interessata dall'ordine di disarmo del governo di Baghdad, chiediamo a Karar Shaker se la gestione della sicurezza da parte del governo, vista da qua, sia sul binario giusto. «Credo che non abbia proprio capito quanto sia delicata la situazione», risponde. «Si dovrebbe occupare, il governo, delle forze straniere presenti sul nostro territorio, americani, turchi, sionisti. Ma noi iracheni siamo tutti fratelli, non ci saranno scontri interni». Nonostante le parole di Karar sui fratelli iracheni, le divisioni interne, così come lo scontro tra interessi americani e iraniani, mantengono una situazione di perenne fragilità. Per un paese che dopo la caduta di Saddam e l'invasione americana nel 2003 ha vissuto ancora una guerra civile e l'arrivo dell'ISIS, lo scontro Iran-Stati Uniti non è certo d'aiuto. Entro fine settembre gli Stati Uniti dovrebbero ritirare tutte le loro truppe dall'Iraq, ne sarebbero rimaste poco più di 2000 nel nord curdo. Non è chiaro però se questo possa ridurre alcune tensioni interne. Da Amerli, verso la zona petrolifera di Kirkuk, la risposta sembra proprio negativa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Casa Bianca non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, lo riporta Axios, che cita funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Secondo queste fonti, la decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, segnala la frustrazione di Trump per la politica di Tel Aviv in Cisgiordania. Intanto Netanyahu nuovamente smentito l'articolo di Ars secondo cui sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima del 7 ottobre e non avrebbe agito in base a tali informazioni. Netanyahu ha affermato su X di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale. Su questa vicenda abbiamo sentito Guido Olimpio del Corriere della Sera.
Naturalmente le rivelazioni sul 7 ottobre sono rivelazioni nella campagna elettorale e quindi vanno collocate in questo contesto. Secondo punto, le rivelazioni si aggiungono ad altre rivelazioni. Prima ancora diciamo del filone e degli Emirati Arabi Uniti, ricordiamolo, anche l'Egitto si è detto aveva avvertito Israele dell'imminenza di un attacco. In particolare avrebbe avvertito Netanyahu. È chiaro che qui abbiamo due problemi. Il primo è un problema d'inchiesta, quasi giudiziario. Il primo ministro è stato informato, prima cosa, è stato informato e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza. Quindi questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono ricorrenti, sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero rilanciare, potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata, come avviene in certi casi. Quindi questo è un aspetto su cui bisogna verificare, bisogna capire. Non è detto che tutti questi elementi appaiano. Secondo me è politico, perché ovviamente gli avversari e quasi tutti gli avversari di Netanyahu si sono lanciati su questa notizia. Però ricordo una cosa, che Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità, ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto e quindi avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro, sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo. Certamente sono rivelazioni importanti, però ripeto, parte della guerra in atto, una guerra politica in un paese che si avvicina alle elezioni. Altra cosa, un aspetto storico: non è la prima volta che Israele si trova in una situazione simile. Anche alla vigilia della guerra del 73, e lì ci fu una grossa commissione d'inchiesta, i servizi in quel caso vennero avvisati, ebbero una segnalazione abbastanza precisa. Quando partì l'allarme ormai era troppo tardi. Allora si ebbero delle conseguenze, diciamo così, politiche più che giudiziarie, ma diciamo sulle carriere, sulle figure politiche. Bisogna vedere se, ripeto, se succederà anche questa volta. Non abbiamo ancora tutti quanti gli elementi per poter arrivare a una risposta in questo momento.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo nella striscia di Gaza da Derbala, questa testimonianza di Jacopo Intini, che è il coordinatore del progetto Emergency a Gaza.
La situazione sul terreno rimane estremamente instabile e volatile. Le operazioni militari non si sono infatti mai fermate completamente. Ad agosto avevamo visto per un periodo una riduzione dell'intensità delle operazioni e degli attacchi, ma dal 24 di agosto le operazioni aeree hanno ripreso in diverse aree della striscia. Ci sono stati in una sola giornata 8 bombardamenti, alcuni dei quali anche molto vicini a noi, a Deir el-Balah. La popolazione è estremamente provata da diversi mesi ormai. In questi giorni, oltre alla situazione generale, c'è anche il problema del caldo molto intenso e soprattutto continua ad esserci una forte carenza di acqua. Secondo il Wash Cluster, circa il 90% della popolazione non ha un accesso regolare ad acqua sicura e pulita, e quindi non sa mai dove riuscirà a procurarsi acqua per bere, cucinare e per lavarsi. Questo ovviamente sta creando sempre di più tensioni tra la popolazione. Dal punto di vista sanitario, la situazione igienica rimane molto difficile. Anche nelle nostre cliniche lo vediamo, ci sono molti casi di problemi cutanei, gastroenteriti e problematiche respiratorie, ovviamente legate alle condizioni igieniche, alla scarsità di acqua e al caldo estremo. Il sistema sanitario continua a essere sotto pressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 45 attacchi che hanno colpito strutture sanitarie nel 2026, quasi la metà è avvenuta a Rafah. Questi episodi hanno avuto un impatto anche sui trasporti e sulle evacuazioni mediche. Per quanto riguarda invece l'ingresso delle merci, la situazione rimane molto complicata. C'è una forte congestione ai punti d'ingresso. Al momento l'unico valico da cui entrano i camion commerciali e umanitari è quello di Kerem Shalom, e gli spazi disponibili sono molto limitati. Infatti più del 65% della striscia è sotto controllo militare, mentre la popolazione è concentrata in circa il 30% del territorio. Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare anche della possibile riapertura del valico di Erez nel nord della striscia di Gaza, per permettere il passaggio di camion, commerci e aiuti umanitari anche verso il nord. Al momento questa notizia non è confermata, però se dovesse essere confermata potrebbe essere un segnale positivo che potrebbe permettere un aumento dei beni che entrano nella striscia. Detto questo, però, gli aiuti umanitari rimangono assolutamente insufficienti. Allo stesso tempo i beni commerciali sono ormai fuori la portata di moltissime famiglie, infatti circa l'80% della popolazione è disoccupata, l'inflazione è altissima, i prezzi sono irraggiungibili e inaccessibili per la stragrande maggioranza della popolazione. Quindi anche quando i prodotti sono disponibili, per molte persone è semplicemente impossibile acquistarli.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Incendi che abbiamo visto quest'anno, in particolare in Francia, sono poca cosa rispetto a quello che succede ancora in Indonesia e nelle foreste del Borneo, dove questi incendi stanno soffocando tutto il sud-est asiatico. Oggi Diana Santini, nella trasmissione A come Asia, ha intervistato il professore Daniele Cicuzza, che è un ricercatore presso l'Università del Brunei Darussalam.
Beh, parliamo di migliaia di incendi, soltanto nel Kalimantan indonesiano ci sono all'oggi migliaia di incendi, da incendi di piccole dimensioni fino a quelli che il governo indonesiano chiama gli hotspot. E la situazione è abbastanza drammatica, perché gli incendi vanno avanti da ormai 2 mesi, anche un po' di più. Non è soltanto il Kalimantan, è anche l'isola di Sumatra, un po' di Java, e qualcosa anche adesso comincia in Sarawak e nella penisola Malesia. Le previsioni non sono rose, perché settembre è comunque un mese arido per il Kalimantan in generale, quindi i fuochi continueranno con molta probabilità per tutto settembre e probabilmente anche per metà di ottobre. Quindi la situazione è grave adesso e continuerà ad essere grave per le prossime 6 settimane.
Insomma. Perché quest'anno la situazione è così diversa e così tanto più grave? È un fatto di cambiamento climatico, è un fatto del Niño, è un fatto che dipende da qualcos'altro?
È una combinazione di fattori. È il cambiamento climatico sicuramente, è il Niño che quest'anno è particolarmente severo. I modelli appunto hanno detto che il 2026 ci sarebbe stato del Niño particolarmente arido, insomma, e i modelli andavano da proiezioni con un intervallo abbastanza ampio, insomma, da drammatico a abbastanza contenibile. Quindi, e purtroppo invece è stata abbastanza pesante l'arrivo del Niño, e quindi all'azione criminale degli incendi sostanzialmente illegali si è aggiunto un periodo di aridità prolungata che ha facilitato ovviamente sia l'attecchimento degli incendi sia la dispersione, insomma, degli incendi stessi.
Che cosa sta bruciando della foresta?
Questa è una bella domanda. Quello che sta bruciando è la foresta, diciamo gli alberi sovrastanti e gli animali ovviamente, ma il problema di questi incendi è che la maggior parte delle aree che sono incendiate in questo momento sono paludi che sono state drenate e quindi asciugate nel corso di 50 anni praticamente, anzi particolarmente negli ultimi 30 anni, negli anni 90 in poi nel Kalimantan. Quindi il prosciugamento delle paludi ha messo in esposizione la sostanza organica, cioè l'humus, cioè appunto il terreno soffice costituito da foglie, rametti, tronchi di alberi, che in Europa, nelle zone temperate, questa sostanza organica è alta, è profonda, un 20-30 centimetri. Nelle paludi dei tropici, e in particolare del Kalimantan, possono essere profonde 10 metri, 15 metri, anche 20 metri. C'è stata una stima su alcuni punti del Kalimantan in questi ultimi giorni. Quindi sono 20 metri di praticamente paglia condensata, in carbonella, diciamo.
Un carburante perfetto, sì.
Che è perfetto. In un momento poi, appunto, dove non c'è più acqua, perché è stata drenata, il clima è stato particolarmente arido negli ultimi 2-3 mesi, e quindi è il perfetto incendio sostanzialmente. E continua a bruciare. Quindi anche se i pompieri estinguono l'incendio sulla foresta, la sostanza organica sottostante rimane a bruciare per settimane, per mesi, insomma, ed è difficilissimo estinguerli, è veramente un lavoro ciclopico.
Sono tra l'altro depositi organici che non è che sono lì da qualche decennio, sono lì da moltissimi anni, quindi diciamo va in fumo proprio anche un patrimonio, diciamo, del suolo, se non altro.
Sì, quello che va in fumo, appunto, perché ovviamente diciamo, creare questi 20 metri di sostanza organica ci sono voluti millenni, ci sono voluti appunto gli alberi che cadevano naturalmente, insomma, alberi morti che cadendo venivano sommersi dall'acqua, quindi non entravano in decomposizione velocemente, cioè parzialmente venivano decomposti e poi la sostanza organica rimaneva lì accumulata e quindi come uno strato dopo strato si sono creati questi 20 metri di sostanza organica. Come dire, il carbonio che emette in questo momento le paludi del Kalimantan è un carbonio che è stato accumulato dalle piante migliaia di anni fa, con problemi sia per quanto riguarda l'aumento dell'anidride carbonica a livello mondiale nell'atmosfera, sia per le popolazioni locali che devono respirare questi fumi densi, tossici sostanzialmente.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Gli europei vogliono un'Europa più forte, più unita e indipendente, ma nutrono seri dubbi sull'attuale leadership. L'unico che salvano è il premier spagnolo, il premier socialista Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Pedro Sánchez è l'unico leader europeo che riesce a scalare i cuori dei cittadini del continente. Secondo un recente sondaggio dell'European Council on Foreign Relations e dell'European Cultural Foundation, basato su 5.800 interviste in 6 paesi, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito, Sánchez emerge come una figura di spicco. L'8% degli intervistati lo cita come un esempio positivo di azione europea, un risultato che nessun altro premier della UE riesce a raggiungere. In Italia l'apprezza un intervistato su 4, per i francesi è un modello in confronto a Emmanuel Macron. Il rapporto sottolinea però anche come gli europei fatichino a individuare esempi positivi di leadership nel continente. Il 44% non ne menziona nessuno. Sánchez si distingue per il suo impegno verso l'Europa e il rispetto dei diritti a livello internazionale, un approccio che lo rende unico rispetto ad altri leader europei, mentre figure come Ursula von der Leyen rimangono ai margini delle preferenze. Nel sondaggio però la Spagna è rimasta fuori e infatti, mentre in Europa Pedro Sánchez viene indicato come l'unico leader capace di ispirare fiducia e ammirazione, in Spagna la sua popolarità è in calo. I sondaggi del 2026 mostrano come il PSOE nonostante tutto regge proprio per la figura di Sánchez. Se nelle elezioni del 2023 i socialisti avevano ottenuto il 31,7% dei voti, oggi oscillano tra il 24 e il 27%. A pesare sul governo ci sono anche gli scandali giudiziari che hanno coinvolto i socialisti spagnoli. Le indagini sulla moglie, Begoña Gómez, accusata di traffico di influenze e malversazione, e le inchieste che hanno toccato figure storiche del Partito Socialista come l'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero, che hanno eroso la fiducia nel partito di Sánchez. La crisi migratoria a Ceuta poi è stata gestita male, secondo il 74% degli spagnoli, e ha accelerato il declino della figura di Sánchez, spingendo molti elettori verso il Partito Popolare Vox, che ora insieme supererebbero il 50% in intenzione di voto.
fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il 9 settembre 1976 moriva Mao Zedong, il fondatore della Repubblica Popolare Cinese. 50 anni dopo lo Stato Partito continua a controllare il paese e lui, nonostante tutto, resta un simbolo. Prima di sentire Gabriele Battaglia, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Innanzitutto è colui che ha trasformato il marxismo da teoria per la classe operaia urbana a una sorta di cassetta degli attrezzi per il mondo contadino, cioè trasferisce Marx nelle campagne e così facendo emancipa centinaia di milioni di cinesi da un regime feudale e poi emancipa la Cina stessa all'interno del mondo socialista, entrando in conflitto con l'Unione Sovietica. Dopodiché ha sempre avuto questo stile di rispondere nella costruzione della nuova Cina, ormai divenuto leader, di rispondere a ogni crisi, a ogni intoppo, non facendo un passetto indietro, ma con più rivoluzione, schiacciando sull'acceleratore della rivoluzione. E in questo senso campagne come il grande balzo in avanti e la rivoluzione culturale hanno provocato però disastri e lutti al popolo cinese, cosa che poi fu sancita dallo stesso Partito Comunista Cinese dopo la sua morte con la risoluzione sulla storia del 1981. Di sicuro dopo di lui, con l'avvento di Deng Xiaoping, inizia la nuova epoca che arriva fino a noi, le riforme e aperture della Cina, quindi nel mercato globale, e il percorso che trasformerà poi questo paese nella seconda economia mondiale. Ultima cosa, in questo senso molti in Cina vedono oggi una continuità, laddove noi invece tendiamo a vedere una frattura. Allora io mi sono sentito ripetere da un vecchio contadino una frase, questa frase: quando c'era Mao andava bene Mao, adesso c'è Xi Jinping, c'è Xi, va bene Xi. Sembra quasi una frase per eludere, no? Eventuali polemiche o problemi, però c'è una formula che è diventata un po' un senso comune, cioè Mao ci ha fatto rialzare la testa, Deng ci ha fatto fare soldi e adesso Xi Jinping ci farà tornare grandi. Questa è la constatazione che nel lunghissimo percorso della Cina per emanciparsi dal colonialismo e per non essere più il grande malato dell'Asia, per arrivare a occupare quel ruolo nel mondo che secondo i cinesi stessi le spetterebbe, bene, c'è stata una fase in cui la rivoluzione maoista era la migliore strategia e poi un'altra in cui sono state più efficienti le riforme aperture Deng Xiaoping. Quanto a Xi Jinping vedremo, perché è una storia ancora in corso.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.